Il radiogiornale.
Buongiorno da Gino Ceschina. Gianfada, il movimento promosso dalle autorità iraniane per resistere contro gli Stati Uniti, è arrivato in Svizzera attraverso l'ambasciata a Berna, monitora la situazione. In Svizzera il mercato dei bunker a causa delle guerre ha ripreso un nuovo slancio, in particolare si pensa a mettere al sicuro i data center sensibili, spesso oggetto di attacchi nel mondo. Non sono solo africani gli uomini costretti con l'inganno a combattere con i russi in Ucraina, aperta un'inchiesta in Perù dove almeno in 600 sono partiti con l'illusione di un lavoro per trovarsi in trincea. Invece di gettare gli avanzi di cibo, metterli in un frigorifero pubblico è quanto propone Madame Frigo. In Svizzera gli apparecchi installati sono quasi 200, in Ticino siamo ai primi passi. Sport, il Lugano va all'assalto del secondo posto, a Cornaredo arriva lo Young Boys, mentre la cittadina di Thun ha gli occhi puntati sul San Gallo, se oggi non vince potrà festeggiare il suo primo titolo. Brevemente, prima di iniziare, una notizia di cronaca. Bellinzona questa mattina, poco dopo le 8, è scoppiato un incendio in una palazzina di via Borromini. Un'inquilina è rimasta lievemente intossicata, mentre una decina di persone presenti nello stabile sono state fatte uscire a titolo precauzionale. Stando a una prima ricostruzione, indica una nota della polizia cantonale, il rogo ha avuto origine nella cucina di un appartamento al pian terreno. Le fiamme sono state spente e hanno riguardato unicamente quel locale. L'ambasciata iraniana a Berna promuove in Svizzera una campagna del regime che invita la diaspora a sacrificare la propria vita per la patria, un'iniziativa che preoccupa gli iraniani all'estero e che ha attirato anche l'attenzione delle autorità elvetiche, il servizio di Luca Beti.
La campagna porta lo slogan Gianfeda, una parola che significa sacrifico la mia vita. È promossa in tutto il mondo e viene diffusa anche in Svizzera dall'ambasciata iraniana a Berna attraverso siti e social media. Nelle immagini diffuse in rete si vede un soldato in uniforme da combattimento e il volto nascosto dietro una bandiera con la scritta in persiano Gianfeda. Secondo il regime dei mullah, l'obiettivo è dimostrare al mondo che il popolo iraniano è pronto a difendere il proprio paese contro quello che viene definito il nemico americano e sionista. L'NZZ Amsontag scrive che le autorità iraniane parlano di quasi 30 milioni di adesioni in Iran e all'estero, cifre che non sono però verificabili. Intanto nei paesi occidentali cresce la preoccupazione. Nel Regno Unito, ad esempio, il governo ha convocato l'ambasciatore iraniano. Alcuni media parlano addirittura di una campagna che evoca l'idea del martirio. E in Svizzera, anche tra la diaspora iraniana, crescono i timori perché non è chiaro quale sia l'obiettivo dell'iniziativa, se mobilitare sostenitori del regime o addirittura incoraggiare ad atti terroristici all'estero. Il Dipartimento federale degli affari esteri, interpellato dal domenicale, comunica che la questione è stata affrontata con l'ambasciatore iraniano a Berna nell'ambito degli incontri irregolari. Il DFAI ricorda inoltre che tutte le rappresentanze estere in Svizzera devono rispettare il diritto internazionale e le leggi elvetiche.
Poco dopo l'inizio della guerra in Medio Oriente, alcuni droni iraniani avevano colpito dei data center di Amazon Web Services, la piattaforma cloud più diffusa al mondo, e ciò ha mostrato la fragilità di questi impianti. Un evento che ha acceso nuove preoccupazioni. È stata infatti la prima volta che questo tipo di stabilimenti veniva preso di mira da operazioni militari. Come proteggere allora al meglio questi dati sensibili? In Svizzera il mercato dei bunker sembra trovare così un nuovo slancio. I colleghi di RTS ne hanno parlato questa settimana nella trasmissione Mise au Point. Sentiamo.
Sarebbero almeno 8.000 ben mimetizzati nel paesaggio, oggi convertiti in hotel, cantine, musei o data center. I bunker dell'esercito svizzero, retaggio della Seconda Guerra Mondiale, simbolo della Guerra Fredda, continuano ad adattarsi sensibilmente al corso degli eventi. Se negli anni 90 diventano una zavorra economica, tanto che l'esercito decide di venderli, oggi per molti rappresentano una preziosa risorsa.
C'est comme une œuvre d'art, ça a pas de prix.
Il prezzo varia da un milione a qualche decina di milioni, dipende dalle condizioni della struttura, spiega ai colleghi di RTS Xavier Brun, esperto in compravendita di queste strutture. E aggiunge che circa 40 bunker oggi in mano ai privati potrebbero avere un utilizzo commerciale non solo per lo stoccaggio dei dati informatici, ma anche per quello di oggetti preziosi. Un altro esempio lo fornisce l'azienda pubblica lucernese EVL, che opera in campo energetico. Qualche anno fa ha convertito un ex rifugio della protezione civile in data center, proprio sull'onda di una domanda di mercato crescente. Oggi il responsabile della struttura, Marco Reinhardt, osserva un ulteriore aumento dell'interesse. Nelle ultime settimane, dice, c'è stata un'impennata di nuovi clienti, anche stranieri. Segno che la sensibilità al tema, la sicurezza fisica dei dati informatici è aumentata. Ciò probabilmente è legato al contesto geopolitico. Un interesse crescente anche se non tutti vedono nei bunker la migliore soluzione per proteggere dati sensibili. Un altro accorgimento sarebbe ad esempio quello di diversificare e moltiplicare la disposizione dei siti e degli operatori, distribuendoli anche in paesi diversi. Ad ogni modo, i bunker restano sentinella dei tempi che cambiano. Anche l'esercito stesso sta cercando di recuperarne alcuni. 3 anni fa aveva già smesso di venderli a seguito dello scoppio della guerra in Ucraina.
E questo, come detto, era un reportage di RTS adattato e riassunto da Laura Dick. E ora il consueto sguardo alla stampa domenicale. Cominciamo, Paola Latorre, parlando dell'iniziativa No a una Svizzera da 10 milioni, che, come sappiamo, è in votazione il prossimo 14 giugno.
Sì, oggi ne parla il Sonntagsblick, che scrive che il consigliere federale Albert Rösti dell'UDC, quindi del partito che ha lanciato l'iniziativa, avrebbe cercato di attenuare le critiche al testo nell'opuscolo informativo del governo. Per esempio, nel passaggio che mette in guardia sulle conseguenze negative per gli ospedali, il Dipartimento di Rösti voleva sostituire la parola ospedali con istituzioni pubbliche. Per quanto riguarda l'asilo, voleva che si scrivesse che la Svizzera potrebbe diventare meno attraente per i richiedenti se la sua popolazione superasse i 9,5 milioni e ha raccomandato di aggiungere che il sistema di Dublino sta già funzionando solo in misura limitata. Modifiche che non sono state accettate neanche dal collega di partito Guy Parmelin. Il Domenicale dice che ha potuto visionare queste eventuali modifiche grazie alla legge sulla trasparenza, ed è la legge che è stata invocata anche da giornalisti e privati cittadini per poter vedere la documentazione relativa alle trattative sui dazi con gli Stati Uniti, ma la SECO, la Segreteria di Stato dell'Economia, ha rifiutato l'accesso, scrive oggi sempre il Sonntagsblick, e l'ha negato anche a Mister Dati, Adrian Lopsiger, che accusa la segreteria di aver violato l'obbligo di cooperazione. La SECO però sostiene che si tratta di un caso eccezionale nell'ambito di una procedura internazionale. Però diversi ricorrenti, scrive ancora il giornale, intendono impugnare tale decisione dinanzi al Tribunale Amministrativo Federale.
E Paola, sui domenicali si parla anche del dipendente della FedPol arrestato per aver trasmesso informazioni alla criminalità organizzata.
Sì, l'arresto dimostra quanto la Svizzera sia infiltrata dalla criminalità organizzata, e questo è il titolo della NZZ am Sonntag, che scrive che FedPol deve stare attenta quando si tratta di informatori. Il Domenicale è entrato in possesso di documenti secondo i quali già nel 2018 3 investigatori sono stati accusati da un noto spacciatore di essere coinvolti nei suoi affari. C'è stata un'indagine e non sono state trovate prove dell'accusa. È stato però imposto un divieto di collaborare con lo spacciatore che gli investigatori non hanno rispettato, e per questo motivo sono poi stati ammoniti. Il caso dimostra, leggiamo, quanto possa essere delicata la vicinanza degli agenti di polizia alle fonti di informazione della criminalità organizzata. Per chiudere andiamo sulla Sonntagszeitung, che scrive che il centro minaccia l'eredità di Doris Leuthard. Parliamo di nucleare e del divieto di costruire nuove centrali, un successo nel 2017 della consigliera federale Doris Leuthard e del suo partito, che allora si chiamava ancora PPD. A giugno il Consiglio nazionale voterà sulla revoca di questo divieto e proprio i rappresentanti del centro saranno determinanti, e questo sta creando una certa tensione all'interno all'interno del partito. La Sonntagszeitung ha fatto un sondaggio e ne è emerso che 7 rappresentanti del centro intenderanno votare a favore a giugno, e questi 7 voti insieme a quelli dell'UDC e del PLR basteranno per approvare appunto questa revoca. Ad avere l'ultima parola sarà comunque presumibilmente il popolo, dato che i Verdi hanno già annunciato il referendum.
Grazie Paola Alatorre. Adesso la pagina estera. La procura peruviana ha aperto un'inchiesta per traffico di esseri umani verso la Russia. Sono infatti arrivate diverse segnalazioni sul reclutamento di centinaia di cittadini peruviani attraverso annunci di lavoro ingannevoli. Pensavano di diventare agenti di sicurezza, invece si sono trovati in trincea. Naim Kikerio, la rete per reclutare questi giovani è piuttosto sofisticata.
È una rete piuttosto estesa che opera anche in altri paesi della regione come Colombia e Messico attraverso un'agenzia che per sfuggire alla giustizia avrebbe cambiato nome almeno 6 volte. Meccanismi simili li abbiamo già visti anche altrove, in particolare in Africa, dove l'esercito russo ha reclutato migliaia di soldati in oltre 30 stati. Dal Perù sono scomparsi circa 600 uomini, che non sono pochi, e c'è stato un picco di partenze lo scorso 15 aprile. Questi peruviani non avevano un profilo comune, solo il 10% aveva una formazione militare o di polizia, mentre gli altri facevano tutt'altro lavoro, erano cuochi, meccanici, autisti, tutti attirati dalla promessa di stipendi fra i 2.000 e i 3.000 dollari per appunto fare l'agente di sicurezza. Come sono stati trovati? Il reclutamento è avvenuto in centri commerciali o aeroporti, dove sono stati firmati contratti non in spagnolo ma in russo. Non erano contratti di lavoro ma un arruolamento volontario.
Oggi alle 4 della mattina mi chiama uno dei soldati che stavano allà.
L'avvocato che rappresenta questi peruviani alla TV ha detto che ogni tanto riescono a telefonare dal fronte di guerra con l'Ucraina, mandano la posizione in cui si trovano e chiedono di essere soccorsi.
Tenemos la confirmación, lamentablemente, 13 fallecidos.
13 di loro sono appena morti. Non c'è però nessuno che sia in grado o che voglia aiutarli per il momento. L'ambasciata russa in Perù dice che sono mercenari, mentre l'ambasciata peruviana a Mosca non ha neppure risposto ai loro appelli, alle loro richieste d'aiuto. Anzi, 10 peruviani hanno cercato rifugio dentro l'ambasciata, ma sono stati mandati via. Quindi ci sono molti interrogativi anche sul ruolo in questa rete di reclutamento della missione peruviana in Russia, che nella migliore delle ipotesi ha totalmente abbandonato i suoi cittadini.
In settimana è stato confermato e migliorato l'accordo tra Londra e Parigi per lottare contro l'immigrazione clandestina di migranti che ogni anno a decine di migliaia tentano la traversata della Manica. Il nuovo patto prevede un finanziamento al rialzo, ma con una parte variabile. I dettagli da Parigi.
Sono stati quasi 50.000 i migranti che nel 2025 hanno attraversato la Manica inseguendo il sogno di una vita migliore. Un bilancio tra i più alti negli ultimi 8 anni, che ha spinto così Francia e Regno Unito a prolungare, innovandolo, l'accordo di cooperazione per tentare di arginare le traversate che avvengono spesso su imbarcazioni di fortuna sempre più cariche, a volte anche con un centinaio di persone a bordo, aumentando così il rischio di tragedie. I morti lo scorso anno sono stati almeno 29 e 6 da gennaio, nonostante i mezzi di prevenzione, che saranno ulteriormente rinforzati con il nuovo patto tra Parigi e Londra. Un accordo da 766 milioni di euro finanziati dal governo britannico, al rialzo rispetto al precedente da 540 milioni, anche se con una quota variabile stimata a 186 milioni e legata ai risultati.
Depuis le début de l'année, il numero di migranti che hanno riuscito a se rendere al Regno Unito è diminuito del 56%. Puis cette action elle se mène aussi dans le démantèlement des réseaux. C'est extrêmement important.
Risultati già concreti, secondo il ministro degli interni francese, Laurent Nunez, che ricorda come le traversate siano già diminuite del 56% rispetto a un anno fa, il tutto anche grazie all'arresto di 480 passeur. Una lotta che sarà condotta anche portando entro il 2029 a 1.400 il numero di agenti attivi sulle coste francesi, con il supporto di elicotteri, droni e mezzi tecnologici più adeguati, da dispiegare in particolare durante il periodo estivo.
Ecco, avete sentito nel servizio di Alessandro Grandesso che le traversate sembrano in diminuzione, però la scorsa notte due donne sono morte mentre cercavano di raggiungere la Gran Bretagna dal nord della Francia a bordo di una piccola imbarcazione. imbarcazione. Le due migranti erano tra le 82 persone stipate su un'imbarcazione che si è incagliata su una spiaggia. Nel conflitto in corso tra Stati Uniti e Iran, la Turchia di Recep Tayyip Erdogan ha giocato la carta della mediazione. Membro NATO e paese confinante con l'Iran, la Turchia cerca di mantenersi equidistante da Washington e Teheran per trovare una legittimazione internazionale come mediatrice, mentre Erdogan prosegue la tregua tra i fronti. Persegue la tregua, scusate, tra i fronti, soprattutto per proteggere dal conflitto l'economia, che si trova in una condizione fragile già da parecchi anni. Filippo Cicciu ha discusso del ruolo di Ankara nel conflitto con due analisti turchi. Sentiamo il suo servizio da Istanbul.
Ateşkesin kalıcı hale gelmesi ve adil barışa giden yolun açılması için
facciamo tutto il possibile per garantire che il cessate il fuoco diventi permanente e apra la strada a una pace giusta. Con queste parole il presidente turco Recep Tayyip Erdogan si è rivolto a una platea di imprenditori durante un evento nei giorni scorsi a Istanbul, dove ha presentato la Turchia come un importante centro per gli investimenti.
Turkey is a leading destination for international investment.
Da quando gli Stati Uniti e Israele hanno attaccato l'Iran, al contrario dei paesi del Golfo, la Turchia è rimasta relativamente lontana dalla guerra. Nonostante il confine turco-iraniano sia lungo oltre 500 chilometri e 4 missili dall'Iran verso lo spazio aereo turco siano stati intercettati dal sistema difensivo della NATO nel Mediterraneo orientale. Fin dal primo momento il presidente Erdogan ha adottato una politica di mediazione tra i due fronti, invocando una tregua per una pace permanente e contestando, seppur in modo cauto, gli attacchi degli Stati Uniti contro l'Iran, ma anche quelli della Repubblica Islamica contro le basi americane nei paesi del Golfo. Ankara vuole evitare l'escalation a livello regionale per proteggere l'economia. È questo il commento di Onur Işçi, professore di scienze politiche presso l'Università del Bosforo di Istanbul, che sottolinea come la mediazione della Turchia oggi con Stati Uniti e Iran ricordi la posizione di Ankara sul conflitto in Ucraina, dove gli sforzi per mediare tra i due fronti hanno portato a Erdogan anche un ampio riconoscimento internazionale. La mediazione della Turchia, come anche nel caso del conflitto in Ucraina, non è semplicemente una posizione idealistica, ma è molto strategica. Una grande parte del calcolo è economico, non solo geopolitico, sottolinea il professor Işçi. Mentre da quando gli attacchi sono iniziati, l'Iran ha interrotto le esportazioni di gas naturale verso la Turchia, che in generale corrispondono al 13% del fabbisogno energetico del paese. La Turchia importa dall'estero circa il 90% dell'energia che consuma, ma per ora la temporanea assenza del gas iraniano non ha rappresentato un problema nella approvvigionamento, perché Ankara può ottenere il gas naturale che non riceve più dall'Iran, dalla Russia e dall'Azerbaigian, da cui importa regolarmente. Anche l'analista Muhtan Salam del think tank Tepav di Ankara sottolinea come, sebbene la crisi iraniana non abbia colpito la Turchia dal punto di vista della fornitura energetica, la guerra in Medio Oriente rappresenta per Ankara un problema comunque economico, soprattutto in relazione all'aumento del prezzo del petrolio a livello mondiale. Non ci sono stati tagli all'elettricità o cose del genere, ma i prezzi stanno cominciando a crescere e questo significa che la situazione colpirà l'inflazione, colpirà il programma economico del governo e la politica monetaria della banca centrale, dice Salam. Mentre negli ultimi anni Erdogan aveva con grande difficoltà cercato di risolvere una situazione economica già molto fragile e per quanto l'inflazione sia da tempo in calo, si mantiene ampiamente sopra il 30% su base annua. Secondo Salam, un altro dei potenziali problemi per la Turchia derivanti dal prolungarsi della guerra sarebbe una crisi migratoria dall'Iran, scenario che Ankara ha già sperimentato durante la guerra in Siria, mentre oltre 2 milioni di rifugiati siriani vivono ancora in Turchia.
Secondo l'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari in Libano, teatro di attacchi israeliani, si sta verificando una crisi alimentare. Stando a quanto comunicato, oltre 1,2 milioni di persone, quasi un quarto della popolazione, affrontano una grave insicurezza per quanto riguarda il cibo. Il deterioramento è dovuto principalmente all'escalation delle ostilità a partire da marzo. Gli sfollamenti su larga scala, l'interruzione dei mezzi di sussistenza e dei mercati e a una prevista diminuzione degli aiuti umanitari. Torniamo in Svizzera, dove si stima che una persona butti via 310 kg di alimenti in un anno. Combattere questo spreco è l'obiettivo dei frigoriferi pubblici Madame Frigo, già ampiamente diffusi soprattutto in Svizzera interna e che ora contano un terzo frigo anche in Ticino. È stato inaugurato a Tenero pochi giorni fa ed è il secondo del Locarnese. Ma qual è il riscontro a sud delle Alpi? Lo sentiamo nel servizio di Romina Lara.
Più o meno tutti i giorni qualcosa passa dal frigo.
Verdure e pane sono gli alimenti che più spesso Alissa Hernandez Pita vede passare nel frigo di colore giallo collocato a Locarno, fuori dallo spazio hangar della cooperativa Area, che per prima insieme ad Occhio e a Bastapoco ha portato l'iniziativa in Ticino. Fra pochi giorni sarà un anno che Madame Frigo, dal nome dell'associazione lucernese che coordina il progetto, si trova lì.
Ogni volta che viene messo qualche alimento nel frigo vediamo che nel giro di pochissimo tempo viene preso da qualcun altro e questo ci fa molto piacere. Devo dire che sicuramente influisce anche il fatto che il nostro frigo si trova in una posizione veramente comoda e centrale.
Dopo quelli di Locarno e Pregassona, un terzo frigo è stato inaugurato a Tenero, in via Verbano.
Auf die eine Art ist mir das Thema Food Waste sehr wichtig, das heißt ich wollte gerne dagegen was organisieren.
Mi piace l'idea di fare qualcosa contro lo spreco alimentare, dice Sophie Undertmark, una delle due promotrici a Tenero. A Zurigo viveva proprio vicino a un frigo simile.
In der Nähe von einem dieser Kühlschränke gelebt und weiß, dass es gut funktioniert.
Chi ha troppo lascia, chi ha bisogno prende. Ovviamente ci sono delle regole. A Tenero un codice QR permetterà l'adesione a un gruppo WhatsApp dedicato a locale. Non c'è nessun timore di concorrenza.
Più ce ne sono meglio è, quindi è super positivo.
Per Alissa Hernandez Pita c'è però un punto su cui occorre lavorare. Si è notata un po' di reticenza nel portare gli alimenti.
La difficoltà che abbiamo avuto non è tanto nello smaltire la merce che arriva quanto nel riempire il frigo. Su questo stiamo ancora cercando di tessere collaborazioni e di riuscire a trovare delle persone o comunque delle aziende o piccole aziende che desiderino mettere il proprio cibo nel nostro frigorifero. Sicuramente bisogna comunque ancora sensibilizzare molto la popolazione e creare una cultura di questo tipo che forse in Ticino non è ancora così presente come in altri cantoni.
In Svizzera Madame Frigo è presente oggi con quasi 190 postazioni. L'obiettivo è fare in modo che il progetto cresca ulteriormente anche al sud delle Alpi, aiutando ad abbattere gli sprechi.
E con questo chiudiamo. Buona giornata a tutti.